avrebbe cessato di respirare. «Non ti illudere, sei già cenere!»
Johanna strinse nel pugno la cenere. Le sue mani erano capaci di cose che nell'altra vita avrebbero avuto in orrore. Scivolò all'interno dell'automobile. Profumava di tabacco e acqua di colonia e di un aroma complesso che lui associò alla corruzione dell'anima. Era l'odore di quelle divise con simboli di morte, del metallo nelle fondine, del cuoio degli stivali che quando infierivano spingevano la punta dove causava più dolore. Sprofondò nei sedili imbottiti e le ossa sperimentarono nuovamente la carezza di un'imbottitura. Non lo aveva messo in conto, il pericolo di tornare uomo, nemmeno quando il nome di Ada era stato pronunciato. File ordinò all'autista di partire e la Mercedes si mise in marcia. Johanna aveva creduto di provare sollievo, lasciandosi il campo alle spalle. Non fu così. Un sentimento torbido lo afferrò alla gola. Colpa, torto, l'impudenza di vivere ancora quando tanti altri, senza peccati né meriti particolari, ardevano ogni giorno, ogni notte, scaricati da carriole come torba, gli uni sugli altri con rumore d'ossa. Bruciavano, annerivano, scendevano in fiocchi. Entravano nei corpi dei vivi per mezzo del respiro e diventavano carne della loro carne. Johanna se le sentiva nelle vene, gli scorrevano nel sangue. La Mercedes sfilò lenta tra le baracche. Centinaia di occhi si conficcarono negli occhi di Johanna. Lo puntavano al di là delle finestre, agli angoli dei capannoni, in fila per il rancio. Lo fissavano e chiedevano, insinuavano, imploravano, imprecavano, lo maledicevano, ma alla fine erano solo occhi. Johanna serrò i propri per arginare l'assalto dei disgraziati rimasti indietro, ma continuava a sentirli premere sulle palpebre. Non li riaprì fino a quando non fu certo che il campo fosse ormai una terra sconsacrata che perdeva potere alle sue spalle. Allora si gettò sul finestrino, lo aprì e finalmente poté respirare. Aria. Aria innocente che odorava di muschio, acqua gelida e campi fertili. Forse avrebbe ripulito i polmoni, neri di carne immolata, e il sangue, contaminato dall'olocausto. Sentì le lacrime scendere lungo le guance. Non piangeva da tempo. Il nome di Ada pronunciato a voce alta lo aveva riportato di colpo a una condizione quasi umana, come se d'un tratto non contasse altro che saperla viva il più a lungo possibile. File gli aveva solo detto che, per il momento, sua figlia era libera e si trovava a Trieste, ma le lunghe ali dell'aquila avevano già gettato la loro ombra su di lei. Spettava a Johanna far sì che gli artigli non calassero a straziarla. Johanna non aveva chiesto altro, come se trattenere dentro di sé la paura potesse salvare sua figlia.
Professor, mi serve lucido.
La voce di File era piatta.
Se non facciamo troppe soste, saremo a Kranzberg prima di notte. Vorrei che esaminasse subito il corpo. Ho dato disposizioni per la conservazione.
Johanna si asciugò il viso sul polsino della camicia. C'erano due iniziali ricamate, R.S. Restò a fissarle. File gli spiegò per sommi capi l'accaduto. Un ufficiale era precipitato dalla torre del castello poco prima dell'alba, il giorno precedente. Lo avevano trovato morto, presumibilmente a causa delle ferite riportate nell'impatto. Un elemento faceva propendere per il suicidio. Il disgraziato aveva lasciato una lettera. Al Führer, però, le deduzioni non interessavano, voleva certezze, prove.
E lei è l'unico in grado di trovarle.
File scostò un lembo del pastrano e sfilò una sigaretta dalla custodia. La infilò tra le labbra, ma non l'accese.
Una volta giunti al castello, le farò fare una visita delle strutture, così che possa orientarsi da solo. Il Führer pone la propria incolumità sopra ogni altra cosa, anche sopra il disagio di avere un oppositore del Reich che curiosa in giro per il suo quartier generale.
Johanna si voltò a guardarlo.
Un condottiero piuttosto pavido, mormorò. Fingerò di non averla.